collegati con Saluzzo e più in particolare con Lele Odiardo del collettivo antirazzista saluzzese. Vogliamo parlarvi dei braccianti che lavorano nel distretto ortofrutticolo di Saluzzo, che sono quasi tutti immigrati e che una casa vera da quando sono in Italia non l'hanno mai avuta. Per questi lavoratori sono centri di accoglienza, dormitori, container, tende, ghetti, baracche, casolari abbandonati o altri luoghi di fortuna, e sono costretti a pratiche di resistenza informali o illegali, a rinegoziare continuamente il loro modo di abitare ai margini. Con la pandemia la loro condizione è peggiorata. Prevenzione, tutela della salute e cura sono parole del tutto vane per chi una casa non ce l'ha. Buongiorno Lele.
Che hanno caratterizzato questa stagione, la non apertura del pass e la militarizzazione. Appunto, all'inizio della stagione il sindaco ha annunciato che il pass non l'avrebbero aperto. Il pass è appunto il dormitorio allestito in una ex caserma, il campo pensato per contingentare e contenere le braccia necessarie all'agroindustria locale. Gli anni scorsi già questa struttura aveva mostrato i suoi limiti di inadeguatezza e soprattutto di sovraffollamento. Teniamo conto che l'anno scorso c'erano più di 400 persone dentro e almeno altrettante accampate nella baraccopoli adiacente, quindi figuriamoci quest'anno con le norme sul distanziamento cosa si poteva fare. Tutto questo confidando ovviamente in un minor afflusso di braccianti o aspiranti tali, e la soluzione doveva essere l'ospitalità in azienda e l'accoglienza diffusa sul territorio. Il secondo fattore, che è quello della militarizzazione, si è palesato fin da maggio, l'hai già accennato tu, ne avevamo già parlato in un collegamento all'inizio della stagione, con l'esercito a presidiare il foro boario e poi un numero spropositato di pattuglie di carabinieri, polizia, guardia di finanza, perfino la polizia penitenziaria a controllare il territorio della città e dei comuni vicini per impedire gli accampamenti abusivi. Ed è stato subito appunto eclatante quello che da anni andiamo dicendo, ovvero che la priorità in realtà è il controllo, l'ordine pubblico, altro che l'accoglienza. Semplicemente il coronavirus ha accelerato un processo che era già in corso gli anni scorsi. Ebbene, nonostante tutto questo spiegamento di forza, i braccianti sono arrivati lo stesso, chiamati o dai loro datori di lavoro o spinti dalla necessità di trovare un contratto a qualsiasi costo, per cui 200 circa si sono accampati in vari luoghi della città tra giugno e settembre, il periodo in cui c'è stato il maggior afflusso. Un centinaio sono stati inseriti nell'accoglienza diffusa a partire da agosto, con un grosso ritardo dovuto appunto all'adeguamento, così hanno detto, alle norme in vigore sul coronavirus, e a detta degli stessi braccianti qualcuno in più ha trovato in effetti posto nei container o nelle cascine messe a disposizione dagli imprenditori agricoli. In un quadro del genere teniamo conto che ancora una volta i nuovi arrivati erano la maggioranza, quindi come ogni anno bisogna un po' ricominciare da capo perché c'è un ricambio notevole. Ricordo che il lavoro in campagna è un lavoro duro e mal pagato, e quindi non è che solo chi non ha alternative accetta di svolgerlo, insomma chi trova di meglio o non è costretto ovviamente si rivolge altrove. In questo contesto appunto era più complicato stringere dei rapporti di mutuo appoggio tra pari, e non so, Guantanamo, la fabbrica occupata negli anni scorsi sono un po' un esempio, no, di questo mutuo appoggio tra pari, ed è anche stato difficile per noi solidali non accreditati effettuare un intervento di supporto. Fino ad agosto, inizio settembre, chiunque si avvicinasse al parco, ai giardini di Villa Liberti, che era luogo di ritrovo nonostante lo sgombero di inizio di luglio, veniva fermato, identificato, multato, dissuaso, eccetera. Ecco, quindi questo è stato un po' il quadro di quest'anno, un quadro in cui ancora una volta, e anche qui diciamo il coronavirus, lo stato di emergenza ha un po' accentuato delle dinamiche, delle tendenze che c'erano degli anni scorsi, in quadro del genere appunto il discorso del lavoro per l'ennesima volta è passato in secondo piano, insomma, che poi è il nodo della questione.
Beh, chiaro, ancora una volta, come dire, le persone che vengono a lavorare vengono trattate come se fossero un problema di ordine pubblico, un problema di decoro all'interno della città, e non dei lavoratori super sfruttati all'interno di una filiera, quella ortofrutticola, che in Italia, come in tanti altri distretti ortofrutticoli europei, produce un'enorme ricchezza per gli imprenditori del settore.
Sì, certo, perché insomma a Saluzzo poi parlare più che altrove, forse parlare di lavoro significa parlare di irregolarità e di sfruttamento, e questo, nonostante l'evidenza dei fatti, è sempre un argomento scomodo. C'è un conflitto inevitabile tra gli interessi dei lavoratori e gli interessi dei padroni. Chi nega o minimizza questo fa solo gli interessi dei padroni, poi, sostanzialmente. E l'enfasi che si pone ogni anno sull'accoglienza fa passare un po' in secondo piano, perché bisogna far emergere quella che è, diciamo, l'eccellenza dell'economia locale, senza becche, insomma, esportata in tutto il mondo. Noi come comitato antirazzista quest'anno abbiamo fatto un grande intervento a mio giudizio, realizzando un volantino sui diritti dei lavoratori delle campagne, una cosa molto semplice, con scritto nient'altro che quanto previsto dai contratti nazionale e decentrato, quindi il salario, gli straordinari, la sicurezza, gli infortuni, i requisiti per accedere alla disoccupazione agricola. L'abbiamo fatto in italiano, in inglese, in francese, più un file audio con la traduzione in bambara, che è la lingua maggiormente parlata o comunque la più compresa dai braccianti saluzzesi. E questo ha girato molto, è un po', ci ha stupito, ma l'abbiamo diffuso in modo capillare nelle accoglienze sul territorio e negli insediamenti informali, e questo ci ha permesso di entrare in contatto con centinaia di lavoratori per fare informazione e raccogliere il loro malcontento, la rabbia sulle condizioni di lavoro indecenti che trovano a Saluzzo. E ci ha stupito anche questa cosa, no? Il fatto che un'iniziativa così piccola poi in realtà abbia avuto un riscontro notevole in termini sia di informazione che di presa di coscienza da parte dei lavoratori, insomma.
Certamente, questo mi sembra importante, anche perché ci riporta al centro della questione, che è appunto il fatto che arrivino tanti braccianti immigrati non dipende da una particolare attitudine nei confronti dell'agricoltura, ma dal fatto che si tratta di lavoratori super ricattabili e ultra sfruttati. Raccontaci un po' quali sono le paghe, che cosa prende uno che lavora nei campi.
Certo, appunto, io ribadisco questo aspetto che viene fuori. Viene a lavorare a Saluzzo, lavorano in campagna quelli che sono veramente costretti, che hanno bisogno di lavorare, che non hanno possibilità di fare altri lavori, o quelli che hanno bisogno di un contratto e sperano in agricoltura, visto che c'è una richiesta di manodopera notevole, di trovare questo contratto. Anche perché, appunto, oltre ad essere un lavoro duro, durissimo, è un lavoro mal pagato, insomma, di solito le paghe sono sui. La paga sindacale va dai 6,50 euro in su, già è bassa quella prevista da contratto, e la media più o meno è sui 5,50 euro all'ora per tutti, senza contare che l'orario di lavoro deve essere di 6 ore e mezza, tutto il resto è da considerarsi straordinario, quindi pagato di più. E una giornata lavorativa di un bracciante è almeno di 10 ore al giorno, senza contare le ore necessarie per lo spostamento in bicicletta da Saluzzo al luogo di lavoro al mattino e il ritorno alla sera, che è un appendice non da poco, tenendo conto anche della pericolosità dello spostamento in bicicletta al mattino presto, alla sera quando oramai magari è anche già buio, soprattutto verso all'inizio e alla fine della stagione. Queste sono le paghe, poi ci sono le irregolarità, quelle solite di cui parliamo da anni e che sono un problema irrisolto, perché anche quest'anno le buste paga che abbiamo visto, che ci ha fatto vedere i migranti con i quali siamo entrati in contatto, sono tutte chiaramente fittizie, perché se uno ha lavorato per nei mesi di picco di lavoro, luglio, agosto, settembre, ottobre, anche con le mele, ha lavorato praticamente tutti i giorni, salvo magari quando pioveva, eccetera, cioè si vede in busta paga segnati meno della metà dei giorni lavorativi realmente effettuati, e questo è quello che li frega poi a fine stagione, perché non possono accedere alla disoccupazione, che poi è una componente essenziale del salario del lavoro stagionale, perché appunto da da dicembre in poi ci si ferma, e quindi ovviamente accedere alla disoccupazione agricola aiuta chi in quel periodo non lavora, insomma.
È chiaro, fa un'enorme differenza se non hai la possibilità di accedervi, ma questo avviene ovviamente perché chi li assume solo parzialmente in chiaro, una buona parte di ore non sono segnate, anche perché immagino che dopo le 8 dovrebbero essere considerate ore di straordinario e quindi pagate anche di più della paga oraria normale, e quindi in questo modo, come dire, mettono nell'impossibilità queste persone di poter accedere a delle forme di ammortizzazione durante il periodo in cui, insomma, non si lavora, anche se poi tanti di loro fanno i nomadi, si muovono attraverso la filiera della frutta per tutta la penisola. Immagino che una parte di quelli che sono ancora a Saluzzo si stiano spostando verso la campagna, verso la Calabria, verso i distretti dove si producono le arance, i mandarini, insomma quegli agrumi che vengono raccolti d'inverno. Ma da quanto
la rotta Saluzzo-Rosarno continua a essere una delle più battute, insomma, quindi dalle settimane scorse, diciamo dalla fine di ottobre, così molti, insomma, una esigua minoranza è rientrata nelle città, nei luoghi di vita abituali, ma la stragrande maggioranza si è diretta verso il sud per ricominciare di nuovo tutto da capo, quindi arrivare al sud, il coronavirus, il territorio militarizzato, i campi di accoglienza, la ricerca di un posto letto, la ricerca di un lavoro, insomma, un continuo ricominciare. E questo purtroppo è una costante di tutti questi anni. Il discorso della disoccupazione agricola, dell'accesso alla disoccupazione agricola, mi porta a fare anche una considerazione sul discorso della casa, nel senso che quest'anno più che mai è venuto fuori il problema della casa, proprio perché lo slogan era quello: restate a casa, insomma, visto lo stato di emergenza. Ma è, come si fa a dire restate a casa? Chi una casa l'ha persa o non ce l'ha mai avuta? Il fatto di accedere alla disoccupazione ti permette anche di avere un minimo di certezza nel momento in cui tu devi pagarti un affitto, devi condividere l'affitto con dei tuoi connazionali, con dei tuoi fratelli nei mesi invernali, no? E quindi questo è un discorso che ti frega parecchio. Noi abbiamo fatto quest'anno affrontato questo problema del problema della casa, perché appunto è venuto molto molto fuori, perché la maggior parte dei migranti che vediamo a Saluzzo non hanno una residenza o ce l'hanno ma è fittizia, e quindi hanno un'esigenza forte di trovare una casa, e questo a Saluzzo è un problema perché gli affitti sono alti, perché le case non si trovano. Lo stesso discorso dell'ospitalità in azienda, di cui si parla tanto, poi in realtà rischia di accentuare una condizione di subalternità del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, no? Un'ospitalità che in azienda, che poi è coperta da questo velo di omertà, chissà come mai, e che abbiamo potuto constatare anche noi dai racconti dei braccianti o per constatazione diretta, grazie alla complicità dei braccianti stessi che ci hanno accompagnati nei luoghi dove erano ospitati durante l'estate. Un'ospitalità che non è quasi mai a titolo gratuito, che non sempre è dignitosa, e comunque anche qui è sempre a termine, no? Una caratteristica del problema dell'abitare dei migranti, che è sempre un abitare a termine, no? che tu sia in un campo di accoglienza che a un certo punto chiude, che tu sia ospite del tuo datore di lavoro che a un certo punto non ha più bisogno della tua forza lavoro e quindi ti gentilmente invita ad andartene, no? E quindi questa è una questione che abbiamo affrontato con il nostro progetto che si chiama Locazione, che prevedeva appunto la ricerca di alloggi non tanto a Saluzzo, perché a Saluzzo gli alloggi sono carissimi, ma soprattutto nel circondario, rivolgendosi anche ai luoghi dove ci sono formate negli anni faticosamente delle piccole comunità di braccianti o ex braccianti che hanno trovato casa e condividono un alloggio, condividono le spese, eccetera. E purtroppo anche abbiamo potuto constatare anche direttamente come la risposta più frequente non affittiamo i neri, o comunque il fatto di essere nero viene associato a una condizione di estrema precarietà, che è quella del bracciante, e quindi il padrone di casa non ti dà in affitto la casa perché dice poi non paghi l'affitto, non ce la fai a pagare, eccetera. E questo è veramente un problema, anche legato al discorso della necessità di avere una residenza e di rendersi autonomo, perché poi la condizione dei braccianti qua saluzzesi è quella di assistiti, sempre di ospiti, mentre l'avere una casa comunque perlomeno ti permette di avviarti verso un minimo di autonomia, che poi è anche una condizione importante per poi poter rivendicare i tuoi diritti.
Indubbiamente sì, è questo, come dire, chiude il cortocircuito, si parte con una condizione che comunque è di estrema ricattabilità, vuoi che sei in Italia con un permesso umanitario, vuoi che sei in Italia con un permesso di soggiorno legato al contratto di lavoro, come prevede la Turco-Napolitano Bossi-Fini, oppure se sei in Italia senza nessun pezzo di carta e quindi ti tocca aggirarti come un fantasma clandestino. Ecco, si parte da qua, ma poi si arriva al fatto che tutto questo chiude tutte le porte per condurre una vita, ecco, la parola normale non mi piace, però, come dire, una vita che somiglia a quella di tutti gli altri, insomma, con una casa, con un luogo dove ritrovarti, con un minimo di riparo fisico, ma anche, come dire, sociale all'interno di una comunità nella quale, se vivi in mezzo alla strada, se vivi soltanto in un container per il tempo della raccolta, non entri mai a far parte davvero.
Certo, no, infatti, tenendo conto appunto anche di questo fatto che è chiaro che i braccianti, i lavoratori delle campagne, comunque sono uno dei pilastri dell'economia locale, e quindi se a Saluzzo ci sono le case per i ricchi, queste persone, molti sono ricchi anche perché c'è chi come loro lavora in quello che è il settore trainante dell'economia locale. Quindi Saluzzo e il distretto della frutta sono una zona ricca grazie al lavoro dei braccianti e al lavoro degli stranieri, poi principalmente.
Ma quindi quest'anno l'incentivarsi da parte dei datori di lavoro, di ospitalità presso cascine o altre strutture nei campi dove erano impiegati i braccianti, come dire, sarebbe stata una possibilità esperibile anche in passato. Forse preferivano in passato che se ne occupasse il comune, la Caritas, i volontari, o venissero semplicemente lasciati in strada. In questo io ci intravedo un po' il timore che, in virtù dell'enorme coronavirus, temessero di non avere i loro schiavi salariati a disposizione quest'anno.
Certo, sì, questo era lo spauracchio di inizio stagione, ha reso evidente la situazione imposta dallo stato di emergenza, ha reso evidente il fatto che tutte le azioni messe in campo dalle istituzioni locali in realtà poi erano un grosso favore agli imprenditori, e in qualche modo gli imprenditori si sono dovuti così attrezzare per l'ospitalità in azienda. Sentendo i braccianti, effettivamente quest'anno è stato più alto il numero di chi è stato ospitato in azienda. Ovvio, questo non significa, appunto, come dicevo prima, questo significa molte volte un eccesso di subalternità nei confronti del padrone. Certamente non significa il fatto che ti diano magari un container o una vecchia cascina per qualche mese, non significa che i tuoi diritti vengano rispettati dal punto di vista lavorativo.
Questo, anzi, ti do anche la casa, ma almeno gratis la casa oppure no?
non sempre, alcune spese sono a carico dei lavoratori, per quello che ci hanno raccontato, alcune, la casa sì, diciamo che non c'è un affitto, ma c'è alcune spese di fondo, la luce, il gas, queste cose sono una cosa che mi ha fatto impressione, soprattutto nelle settimane scorse, è stato quello di andare insomma ad alcuni braccianti che ci hanno invitato, così insomma, per i quali avevamo le questioni in sospeso legate magari ai permessi di soggiorno o quant'altro, come queste case non abbiano riscaldamento e sia rigorosamente vietato accendere il riscaldamento, come dire, inizia a far freddo, ho ancora bisogno di voi, rimanete ancora un po', però poi c'è chiaro che ve ne dovete andare, insomma, quindi molti che si lamentavano per il freddo in queste case, quindi insomma la condizione vi lascio immaginare quale sia, insomma. Le braccia necessarie, quando non sono più necessarie, grazie, arrivederci.
Mi sembra che sia questo il dato. Hai ancora qualcosa da aggiungere oppure ci salutiamo?
Ma no, niente, direi che questo è il finale di stagione, è stato un po' questo per noi e per molti, quello di affrontare il discorso della casa, e boh, secondo me, se devo fare una annotazione finale un po' di questa stagione, quello che è venuto fuori in modo evidente è l'urgenza di affrontare questo conflitto, insomma la realtà saluzzese è quella di sempre di tenere tutto un po' sotto traccia, a considerare la questione una questione di ordine pubblico, di decoro, quella di mettere in evidenza la virtuosità del settore agricolo. Esiste un conflitto forte di interessi sul territorio e in questo conflitto bisogna stare, insomma.
Chiarissimo. Allora, buona lotta, io ti saluto e alla prossima, ciao.
Grazie mille, ciao a tutti, a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici, ciao.
Ciao.